In una nuvolosa mattina del 38, qualcuno, credendo di non essere ben sveglio o di aver dormito di traverso, si era sentito cantare dalla civetta del giornale uno strano privilegio, quello di essere di razza. Quel tale, allora, 3 giorni dopo, chiedeva un passaporto. Anche se in fondo non si aveva la più lontana intenzione di emigrare nel Siam, nel Congo, in Groenlandia, quei nomi di paesi, fino a ieri rimasti tranquillamente sdraiati a casa loro sull'Atlante di Agostini, oggi balzavano su dalle pagine e ci venivano incontro, con la faccia magari gialla o rossa o nera, ma col sorriso del benvenuto sulle labbra. A differenza della nostra patria, bella sì, ma ingrata, la nostra patria, la nostra terra, dove gente come noi, con la nostra pelle bianca, gente che parlava come noi, la nostra cara, diletta lingua, quella gente ora non ci voleva più. Più la lista di quei nomi era lunga, più l'azione era stimolante e sedativa insieme. L'Italia non ci vuole, ma forse ci vorrà il Dakota. Sì, anche il Venezuela, anche le Filippine. No, alle Filippine non si voleva rinunziare. Eravamo come affamati, affamati d'amore, di comprensione, di umana simpatia. Ma quanto a spiccare il volo davvero? Era un altro paio di maniche. Intanto ci voleva un visto e noi si andava a caccia di visti per mezzo mondo. Al consolato francese il console scuoteva la testa. Pareva
Oh, la France, la France.
che non si dovesse mettere gli occhi sulla France, quasi la France fosse un frutto proibito per noi.
In Palestina, voilà. Pourquoi non? Il faut se mêler avec la terre, savez?
Mescolarsi con la terra. Ce ne accorgemmo a distanza di anni. Quelle parole avevano risuonato lungamente allora dentro di noi, destando come un eco dal profondo. Tuttavia, nel 1938, nulla era più al di fuori del nostro orizzonte del mescolarsi con la terra e soprattutto del mescolarsi con gli ebrei. Ebrei tedeschi, russi o polacchi, immigrati in Palestina. Ma per noi quelli erano tedeschi, erano russi, erano polacchi. Ci sembrava di non avere niente in comune con loro. Si pensava di lasciare l'Italia, come esuli della nostra terra. Ci si vedeva non nel ruolo dell'ebreo errante, ma dell'esule italiano. Italiani all'estero, esuli, perseguitati oggi da un regime iniquo, così come ieri, perseguitati ed esuli furono altri. Forse che non valeva anche per noi il grido appassionato del Petrarca. Non è questo il terreno che io toccai pria. Non è questo il mio nido ove nutrito fui sì dolcemente. Non è questa la patria in cui io mi fido, madre benigna e pia. Ma la madre si era svelata a un tratto matrigna. Eppure mai l'avevamo amata così, con furia e disperazione come allora. Il nostro amore, scacciato dalla porta, rientrava dalla finestra e si concentrava su quanto ci pareva ancora incolpevole, innocente, persone e cose. I pochi amici, rimasti fedeli, che amammo in quei giorni con la tenerezza disperata di chi dovrà presto dire addio. E le cose, tutte quante le cose, care alla nostra memoria e al nostro cuore. Non cose inanimate, né entità astratte, ma vive, concrete, amate e amanti. Quasi cerchi concentrici, disegnati da un'onda d'affetto che muoveva dal nostro stesso cuore. La nostra casa, la nostra città, la nostra regione. L'Italia tutta e la sua lingua. Sognavo allora di insegnare l'italiano all'estero. Ricercavo gli annuari delle università di tutto il mondo. Anche gli altri facevano così. Sceglievo a caso i nomi dei professori docenti per indirizzare a loro strane missive, quasi SOS, lanciati nel vuoto, per gli spazi, dal cielo a cielo, da mare a mare. Scrivevo a San Paolo del Brasile. Puntini, puntini. Ottobre 1938. Sono laureata in lettere e vorrei. Puntini, puntini. Poi cancellavo vorrei, anche esprimendomi con un timido condizionale. Che cosa potevo volere io allora? E ricominciavo. Sono laureata in lettere. Puntini, puntini. In lettere. Puntini, puntini. In lettere, puntini, puntini. Non sapevo dire altro. come un disco su cui si è incantata la puntina. Era tutto. Ero laureata in lettere, in italiano, e non potevo insegnare l'italiano in Italia. Forse si doveva essere più pratici, fare un taglio netto col passato, altro che laurea in lettere. Per la prima volta ci si riuniva con altri giovani come noi. Eravamo tutti d'accordo su questo taglio netto. Erano solo parole, ma dietro le parole anche l'idea si faceva strada, penetrava in noi, entusiasmandoci. Ci prendeva una strana ebbrezza e un'ancor più strana allegria. Si stava a sentirci parlare e non riconoscevamo noi stesse. Noi, ragazze borghesi, con quella nostra vita fino allora tranquilla, che si era venuta sdipanando in un'oppiacea e dolce noia. Il tempo che correva lento in biblioteca o nella nostra stanza, sempre con un libro aperto dinanzi. Quelle ragazze facevano ora ben strani discorsi. Tagliare i ponti, separarsi dai vecchi e persino, poiché le giuste nozze erano vietate, prendere un amante. Si era improvvisamente slargato il cerchio del nostro orizzonte. Addestrate soltanto ai modesti e ben noti ostacoli del limitato circuito scolastico familiare, ora invece, come puledre senza freno, sognavamo di correre per immense praterie e saltare addirittura balze, dirupi, torrenti. Ma chi dice che dobbiamo fare le insegnanti? Quasi ora si sorrideva di pietà delle nostre compagne di studi, condannate ai marmocchi e a rosa rose per tutta la vita. Se ci avessero detto di partire per fare i cercatori d'oro nell'Alaska, forse avremmo preso sul serio la proposta, scoprendo in noi una certa insospettata vocazione. Anche un mestiere umile ci seduceva, fare il lavapiatti in America. Già ci si vagheggiava nei panni del lavapiatti, sotto il cui immacolato grembiale da cucina batteva un cuore altrettanto immacolato e senza paura. Tutti ci eravamo messi a studiare le lingue moderne, altro che latino. Specialmente l'inglese. Si sa, gli Stati Uniti. «The book, give me the book», si ripeteva all'infinito con una specie di entusiastica noia. Si riscopriva anche una nuova dimensione dell'amicizia. Non i compagni di scuola, cui ci lega un oscuro retaggio di compiti nel chiuso di una stanza, ma gli amici per la pelle, di sempre e per sempre. Era il tempo delle biciclette. Si facevano lunghissime gite, quasi che allontanandoci dal centro cittadino, ormai odioso, si pregustasse già la gioia di una ritrovata libertà. La bicicletta era fornita del cambio e noi ci si metteva tutta per arrivare in cima, senza mai scendere, anche per le strade in salita. In quelle scalate che ci facevano venire il batticuore, mentre il vento ci scompigliava i capelli sulla fronte accesa, ci sosteneva una specie di impegno, quasi una scommessa con noi stessi. Se riesco a farcela fino a quella svolta lassù, forse arriverò anche... Ma dove si voleva arrivare? Dove? Era l'ignoto. Ma il superare un ostacolo ci sembrava un buon presagio e ci dava una segreta esultanza. Si assaporava di nuovo la gioia di vivere, un sapore che credevamo ormai perduto per sempre. Era di moda una canzone che suonava particolarmente allusiva e allettante al nostro orecchio e al nostro cuore. Se cambia il motivo del vecchio organin, potrebbe in un giro cambiare il destin. Alla fine di maggio sembrò davvero che per me il motivo del vecchio organin accennasse a cambiare. Mi arrivò una lettera da Pisa. Il mio professore d'italiano, quello con cui avevo discusso la tesi, voleva vedermi. Il misterioso messaggio mi provocò subito un tuffo di sangue. Cosa poteva volere da me? Passeggiavo sotto il portico della Sapienza, cercando di tener dietro i passi del mio gigantesco interlocutore. A un tratto, un colpo di vento che veniva dall'androne gli investì il gran cappello a tese larghe. Se lo calcò con rabbia sulla fronte, fermandosi. Mi fissò per un attimo accigliato, quasi la mia presenza lo provocasse. Lampeggiarono gli occhi siculi nerissimi e la voce tonante, invano raffrenata dalla sordina, perché riesplodeva a intervalli con un pauroso crescendo. Vomitò anatemi e invettive contro chi permetteva quello strazio che era una ferita e una vergogna per tutti gli italiani. Rammento ancora le testuali parole. Finalmente il vulcano si placò e seguì una notizia per me. Si trattava di una richiesta di insegnanti disposti ad emigrare negli Stati Uniti. Lo ringraziai balbettando per l'emozione, ma appena a casa gli scrissi una lunga lettera in cui riversavo tutta la piena del mio cuore. Dopo qualche giorno ero di nuovo a Pisa, se non altro per vederlo passare sotto i portici. Mi passò vicino, infatti, salutandomi frettolosamente, senza fare alcun accenno alla mia lettera infuocata, ed io provai un senso di disagio e di grande vergogna. A casa la strabiliante notizia era stata accolta in modo addirittura imprevedibile. Il babbo scuoteva la testa con manifesti segni di incredulità, come chi non prende affatto sul serio la cosa. «Ma se non sai nemmeno l'inglese! E poi dal dire al fare c'è di mezzo il mare!» ridacchiava. «E qui anzi c'è l'oceano!» Questo volger tutto allo scherzo in un tale momento era più di quanto io potessi sopportare. La mamma, invece di rallegrarsi, non disse nulla. Solo mia sorella mi scongiurava di non dimenticarla. Ed io, fra le lacrime e gli abbracci, la rassicuravo, e lei mi ringraziava, supplicandomi di chiamarla al più presto, di farle io un affidavit. Insieme sognavamo il nostro Eldorado. Un piccolo gruppo di italiani, ma anche con molti amici americani, si capisce. Già noi non eravamo più noi, con la nostra inguaribile timidezza, ma nella nostra fantasia ci eravamo già trasfigurate in due ragazze nuove, intraprendenti, audaci, anche un tantino avventuriere. Intanto mi preparavo alla partenza, l'inglese, la dattilografia. Alla mamma dissi che bisognava provvedere al mio guardaroba, specialmente a quello invernale. Negli Stati Uniti d'inverno fa freddo. Oltre l'impermeabile, un cappotto ben pesante, un loden grigio ferro. Si era di maggio e faceva già un bel caldo, ma io provavo e riprovavo il mio loden davanti allo specchio. Accarezzavo il suo pelo corto e nitido come quello di un puledrino. A poco la camera si slargava, lo specchio spariva. Le vie familiari del centro della mia piccola città diventavano nella mia fantasticheria grandi arterie di una metropoli ancora sconosciuta. Le luci si moltiplicavano, le insegne infittivano, i palazzi si innalzavano fino a trasformarsi in grattacieli. Camminavo per la 57esima strada della città di New York. Stranamente, mentre di solito io sono intimidita fra la folla, mi pareva ora dentro il mio loden di trovarmi come un pesce che nuota nel suo elemento. Passò tutto il maggio e anche il giugno, giorni e giorni, e non succedeva nulla di nuovo. Ai primi di luglio mi arrivò un biglietto da Pisa. Era brevissimo. Il mio professore mi informava che quella risposta dall'America era stata negativa, purtroppo. La lettera finiva con poche parole cortesi. Si avvicinava l'estate del 39. Mia sorella, per fortuna, era tutta presa dal suo lavoro, il Cattaneo e gli Stati Uniti d'Europa. Bell'argomento. E consolante anche. Gli Stati Uniti d'Europa. Per ora erano di là da venire, molto più di un secolo prima, quando scrivevano quei poveri illusi dell'Ottocento. Io però mi guardavo bene dal disturbarla, semplicemente la lasciavo in mezzo a quelle cartacce. Quanto a me, l'idea di ritrovarmi al mare, ai consueti ormai odiosi bagni, fra l'odiosa gente, era insopportabile. Ed eccomi a rispolverare il passaporto. Senza visti, senza affidavit, si poteva andare in Svizzera. La Svizzera era pur sempre l'estero e poteva essere un ponte, un primo ponte di passaggio. Mi occorreva una compagnia, però. Purtroppo mia sorella con la sua tesi non poteva seguirmi. Così scelsi mia cugina. Annalena aveva preso la licenza liceale proprio allora. Era quindi disponibile e liberissima. Sebbene non si mostrasse così entusiasta come io speravo, tuttavia non rifiutò di accompagnarmi. «Sempre meglio che nulla», disse con quella sua apatica acquiescenza che a volte mi esasperava.